Novella 30. Collo di pecora, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. C'era una volta un re che andava sempre a caccia. Tutti i giorni quasimente gli era fora pei boschi rieto alla salvaggina. C'aveva lui una gran passione a questo mestieri e tutti i giorni riscontrava di sicuro una vecchina col suo cappellino di paglia, il suo grembiulino di bucato, una vecchina linda e garbosa che proprio a vederla soltanto faceva piacere. E questa vecchina al re gli domandava la lemosina. «Una crazzina, per amor di Dio!» Il re non gliela negava mai la crazzina e già di molte gliene aveva regale, quando un giovedì, che con lo stioppo passava per il medesimo logo e la vecchina gli chiese la lemosina, lui gli disse «Ma sapete, nonna, che voi mandate a genio? I vi veggo tanto a modo, a così pulita, che ho voglia di sapere a dove è nite tante grazie che vi ho dato. Voi dovete avere anche una casina messa per bene e aggraziata, e linda e pulitina come voi. Menatemi a vederla», dice la vecchia. «Ma gli pare, maestà, io sono una povera donna che campa di lemosine. La mia casa non ha tanto merito che un re come lei si incomodi a visitarla». «Tant'è», rispose il re. «E m'è venuta quest'idea e io non son contento insino a che voi non m'avete menato in casa vostra. Niamo, non me la cancugnate», dice la vecchia. «Guà, si è fatto il voler suo, venga pure con meco, ma badi non resterà poi a suo mo' soddisfatto». Si messano dunque nella via e cammina per di molte ore fra mezzo a una selva, finalmente arrivorno a un cancello aperto, dice la vecchia. «D'ecco la maestà, la mia abitazione, non c'è nulla di più». Ne entrano in quel mentre in un giardino piccolo e in fondo c'era una palazzina, pulita, veh, ma in senza sfoggio di grandezze. Saliscono su per la scala e vengono a un salotto con quattro bussole. La vecchina n'apre una e nella stanza steva seduta una ragazza che cuciva di bianco, ma una ragazza giovane e bella da non si poter raccontare. «Veda, maestà», disse la vecchia, «questa è la mia figliola». Il re rimanette a bocca spalancata come ammaliato, poi esclamò: «Brava! Altro che le mie grazie a voi, io sono io che ho bisogno della vostra lemosina con questo tocco di ricchezza che voi possedete». In senza tanti discorsi, il re si mettiede accanto di quella ragazza a ragionare, sicché se ne innamorò subito e non la lassò per un bel pezzo, e quando gli conviense ir via, perché era tardi, lui gli impromesse di farla sua legittima sposa. A male brighe partito il re, la vecchia domandò alla sua figliola: «Che t'hai gli detto quel giovanotto?» dice la ragazza. «Guà, me n'ha dette tante, e poi ha finito col promettere di sposarmi». «E te che gli hai tu risposto?» dice la vecchia. Dice la ragazza: «Gli ho risposto che ero contenta di fare il suo piacere quando lui voleva», scrama la vecchia. «E del mio permesso tu te ne sei scorda, non è vero? Ma va pure, io non ti trattengo, che non c'è non conta. Bada però che nel partire di casa tu non lassi nulla, piglia tutto. Non ti smenticare di nulla, in se non no, poi era a te, ci siamo intese». E scorruccita a quel mo, la vecchia si dilontana. Passano dunque 8 giorni ed eccoti il re con la carrozza per menare la sposa al palazzo. La ragazza volse prima vestirsi, pettinarsi e accomidare per bene tutta la roba del corredo, e con gran premuria badava di non lasciare nulla di suo a rieto, e quando gli parse d'aver preso ogni cosa, scende giù alla vasca del giardino, a dove c'era dell'acqua fresca e chiara per lavare le sue mani e il viso. E perché gli rinuscisse più meglio, lei si cavò dal collo un bel vezzo rosso di carbonetto e la toccò lì a un ontano col pensiero di rimetterselo dopo. Ma nella furia e nel discorrere con il suo sposo che la pintava a sbrigarsi, del vezzo lei se ne scordò e monta dietro in carrozza in senza nemmanco cercar sua madre per fargli gli addii. Quando furono per istrada da un pezzo, tutto a un tratto la sposa si tocca il collo e esclama: «Oddio, oddio, il mio vezzo di corallo, e l'ho lasso in sul lontano della vasca. Presto, maestà, mi raccomando, ritorniamo a pigliarlo», dice il re. «Che ti sgomenti per un vezzo rosso, ce n'è da comperarne quanti ne vuoi e anche più belli nella mia città, non ti confondere». «No, no», grida piagnendo la sposa, «e bisogna che ripigli quello mio in tutti i modi, avessi da andarci con i piedi. La mamma, che era scorruccita con meco, m'ha detto che badassi di non lasciar nulla a casa di mio, in se non no, poi era a me, ma accaderà una disgrazia. Niamo, per amor di Dio, niamo a ripigliarlo il mio vezzo». Al re non gli rinuscì di persuaderla la sua sposa a dismettere quel pensieri. Si sa, le donne è in tutte testoline e quando hanno un'idea in capo non gli si cava nemmanco con lo scarpello. Sicché dunque tornò Orno con la carrozza in nel giardino e lì allontano c'era sempre il vezzo rosso Ciondoloni. La sposa tutta allegra salta giù, lo piglia e se lo mette. Ma in un lampaneggio il collo gli divienne come un collo di pecora, grosso a quel mo e peloso fitto proprio come l'hanno le pecore. Scambio di bello che lei l'aveva prima era trasfigurito e brutto. «Oimè, t'ecco il frutto della mia disubbidienza!» disse con le lacrime agli occhi quella disgraziata di sposa. Subito lei salisce nel palazzino a ritrovare sua madre. «Mamma, mamma, guardate il mio collo com'è divento!» dice la vecchia facendo l'ognorri. «Che eri te ita via?» «Sì, purtroppo, io ero ita via», risponde la sposa, «e m'ero scorto del mio vezzo di corallo alla vasca, e quando son ritorna a pigliarlo e me lo sono messo, il collo mio bello se n'è trasmutato a così. Mamma, mamma, rimediateci voi», dice la vecchia. «Ora dei rimedi non ce n'è, gli è tardi. Te ha voluto fare a tuo capriccio, non m'ha detto nulla dello sposalizio, né manco a Dio, e poi ti si è scordata del vezzo. Dunque tientela codesta bruttezza, che sarà la pena della tua disubbidienza». E i pianti e le suppliche furono inutili, che la vecchia stiede ferma e soltanto diede alla sua figliola uno sciallaccio vecchio di lana per coprirsi quel suo collo di pecora insino a casa del re. E la sposa dovette rimontare in carrozza e andarsene a quel mo imbruttita. «Per istrada», dice il re, «codesto sciallaccio non mi garba, che ne fai a così attorcigliato al collo?» risponde la sposa. «Io ho freddo, me l'ha dato la mamma per coprirmi». Arrivi però al palazzo non ci fu versi di tener nascosta la disgrazia, sicché al re, la sua sposa, gli viense presto a noia, e tutta la corte lo sbeffava per aver preso per sua moglie quel brutto collo di pecora. Al re la scontentezza gli si vedeva dipinta in sul viso, gli era scontroso e arrabbiato con tutto il mondo, e non si divertiva più a nulla. La regina sua madre badava a consolarlo, ma inutile, sicché finalmente un giorno, sgomenta per il suo unico figliolo che non gli s'ammalassi, gli disse: «Se te, collo di pecora, la vuoi tenere, tienila pure, e se no no, rimandala e pigliatene un'altra di mogli, ce n'è tante di donne che basta volerne», dice il re. «Ma lei è nella mia legittima sposa, come si fa a mandarla via?» «Magari, si potessi», risponde la regina. «Comando di re? Non conta nulla forse il comando del re? E poi ti insegno io il modo. Tu ad ammettere con collo di pecora due delle meglio cameriere e le più belle del regno, e dargli un canino cucciolo per uno. Termine 6 mesi, e quella che lo fa più bello, il suo canino, pigliatela per risposa. Non ti dubitare, collo di pecora non è capace di questo mestieri». Il re dunque fece a mo' di sua madre. Collo di pecora, con due camberiere giovani quanto lei e aggraziate, furono messe in un palazzo con 3 canini, e con obbligo di rallevargli, e a chi riusciva più bello, quella gli aveva da essere la sposa del re. Le due camberiere non facevano altro che dargli da mangiare di buoni bocconi a suo cane e pettinargli e lavargli tutti i giorni, perché ventassero lisci e puliti con il pelo lustrente, e al termine dei 6 mesi quelle due bestie parevano quasimente due vitellini. Ma collo di pecora non c'era avvezza a rallevare i cani e non sapeva come adoperarsi e non gli fece nulla al suo canino. Gli mettiede un sonagliolo al collo e poi piagneva dalla pena e dalla disperazione, sicché quella bestiuccia rimanette piccina piccina che a malapena poteva vedersi. Venuti dunque al tempo della prova, la corte gli era raunata in sala e il re comandò che portassino i cani che lui voleva sincerarsi del come gli avevano custoditi. Ma quando viensano i cani delle camberiere, a quel modo grossi spropositati, non gli garborno punto, dice: «Che canacci! Uno al macellaio e uno al contadino, non son cani per me». Quello in scambio di collo di pecora gli parse una meraviglia. Minuzzino, pulito e vispolo, scodinzolava e faceva le feste a tutti e saltava addosso alle persone con garbo. Proprio un gran piacere accarezzarlo. Guà, collo di pecora gli aveva vinto. In ogni mo' il re disse a sua madre: «La mia sposa sarebbe sempre collo di pecora, ma che io a scegliere la sposa per via d'un cane?» «Eh no», dice la regina, «è meglio far prima un'altra prova. Dagli a tutte e tre una camicia di tela da cucire. Termine 8 giorni e chi rinusce a cucirla al tuo piacimento, quella sarà la tua sposa. Deccotele da capo, quelle 3 donne serrate ognuna nella sostanza per il lavoro. Le 2 camberiere ci si mettiedano con l'arco della stiena giorno e notte, un punto ogni minuto, filo per filo, che ci persano quasimente il lume degli occhi. Ma il cucito pareva un ricamo, non era possibile di meglio. Collo di pecora in scambio stiede sempre con le mani in mano a piangere e a disperarsi perché lei, Non si credeva capace di cucire una camicia a garbo e badava ogni tanto a chiamar sua madre che venisse a aiutarla. E chiama chiama quella finalmente gli apparse dinanzi alla mezzanotte dell'ultimo giorno fissato dal re. Dice: «Che vuoi tu? Chi voglio? E avete ore di domandarlo?» rispose la sua figliola. «Ma avete dunque dibandonato per l'affatto e del vostro sangue non ve ne importa più nulla? Aiutatemi a stricarmi da questo imbroglio a dove voi mi avete messa. Io questa camicia non la posso cucire e domani l'ho da portare al re», dice la vecchia. «Se te non eri disubbidiente e te non eri tanto smemoriata da scordarti per insino di dire addio a Tumà, questi fatti non ti succedevano. Gli è un gastigo troppo giusto. In ogni mo' non ti dibandono come tu di. D'ecco, piglia questa noce e domani porgila al re e lui sarà contento e goderà di molto nell'aprirla. Addio». E la vecchia sparisce. La mattina dopo il re comanda che gli vengano alla sua presenza le tre donne con le camicie belle cucite. Tutta la corte stava raunata al solito dentro la sala e quando veddano che lavoro avevano fatto le cameriere si pensorono che di meglio non era possibile. Un ricamo che i punti ci volevano gli occhiali per riscoprirgli. Dice il re a collo di pecora: «E voi? A dov'è la camicia?» risponde lei. «Pigli questa noce, la spacchi e forse lei sarà contento di quel che ci trova nei gusci». Al re gli parse una canzonatura, ma per curiosità la noce la prendette e la stiacciò. E dentro c'era la camicia cucita, sicché soltanto delle mani fatate dovevano aver lavorato a quel modo. Come si fa a dirlo proprio come gli era quella camicia? Figuratevi le meraviglie d'ognuno. Collo di pecora, non c'era da dubitarne, gli aveva vinto, dice il re. Per la prova, guà, collo di pecora è la mi sposa. Ma che ne dite, mamma? Ho io a scegliere la sposa per via d'una camicia? Dice la regina. E no, sarà più meglio farne un'altra prova. E questa gli ha da essere l'ultima, veh. Tempo 3 giorni, comanda che badino di farsi belle. E chi delle tre gli rinusce a comparire la più bella, quella pigliala per tua moglie addirittura. Collo di pecora, il suo collo non se lo può le mutare. Dunque fissorno a così e collo di pecora con le sue 2 cameriere le rimenorno al suo palazzo. Le 2 cameriere a malebrighe nelle stanze cominciano l'arrabattio per diventarle più belle e lì a ribrucarsi con le acque odorose, rossetto in sulle gote, pettinature di tutte le sorta e poi vestiti provati e riprovati che non dormirono mai. E se lo specchio si poteva consumare, di certo a quest'ora non ne rimanerebbe nemmanco un briciolino. Ma collo di pecora poi era sciaurata. Che volete voi che la facessi? Tutto inutile, perché quel collo peloso e grosso lei non se lo poteva cavare. Sicché piagni piagni si disperava a Bono, quando d'eccoti che a mezzanotte gli apparisce sua madre e dice: «Mattarella, o che ugnoli tu?» risponde lei. «Ah, non vi pare che abbia delle ragioni abbastanza per ugnolare? Io m'ammazzerei con le mie mani, badate!» «Andiamo via, finitela mamma e perdonatemi, che se voi volete, la più bella di tutte, i sarò io di certo domani mattina», dice la vecchia. «Sì, ti perdono e ti vo' contentare. Lesta, vien con me con il tuo vezzo rosso al collo». Non istiede a cancugnarla, collo di pecora, ma con il vezzo gli andette rieto a sua madre, che a quel mo' di notte e a piedi la menò per insino alla vasca del giardino di casa sua. Lì gli comandò di cavarsi il vezzo e rimetterlo ciondoloni allontano e poi di lavarsi ben bene con l'acqua fresca. E mano a mano che lei si lavava, il collo peloso e grosso gli spariva alla sposa e gli tornava il suo bel collo di prima. Dopo riprende il vezzo e con quello attorno alla gola riviense assieme a sua madre nel palazzo. La mattina la corte tutta stava con gran sfarzo preparata in sala per il ricevimento e il re siedeva più alto degli altri in sul suo trono. Ed ecco i servitori fanno entrare le 3 donne alla presenza del re. Ma le 3 donne non si vedevan bene, perché s'erano messo un velo grande da coprirle dal capo per insino a piedi. S'avanza, che gli erano le 11 sonate all'orologio, la prima cameriera, e il re, con il suo scettrio, gli alza su il velo. «Bella, non si può le dire di no, ma venga quell'altra». Viene la 2ª cameriera. Il re la guarda come la prima e poi dice: «Bella anco questa, a innegarlo sarebbe una bugia. In ogni mo', già che gli è qui, venga pure l'ultima». Che splendore, che bellezza da rimanere di sasso, una maraviglia. Tutti restorno incantati e il re per il primo, quando alzato il velo di collo di pecora, la vedano trasmutata e ridiventa al naturale. Quel collaccio peloso e grosso lei non l'avea più e la sua mamma gli ci aggiunse tutte le bellezze del mondo alla sua perfezione. Subito il re volse rifar le paci e un nuovo sposalizio, con sciali e feste da non si dire. E la sposa non la chiamò più Collo di Pecora, bensì Regina in sul trono, e sempre accanto a lui.